Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento. Grazie a Silvio Nelli, Eva Rohrmann e Luciana Fantini che stanno gestendo la parte tecnica. Vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335-1243-317. L'argomento di oggi è quello più importante forse dagli ultimi 50 anni, perché si parla della lotta alla siccità e alla desertificazione. Oggi è la giornata internazionale e quindi ci sono dei dati che naturalmente fanno riflettere. Voglio analizzarli, discuterli con il professor Giampiero Maracchi, direttore dell'Istituto di Biometeorologia del CNR. Salve professore.
Buongiorno.
Anna Luise, responsabile delle attività per la lotta alla desertificazione dell'ISPRA. Anna Luise, buon pomeriggio anche a lei.
Buon pomeriggio a tutti, buongiorno.
E buon pomeriggio anche a Guido Bonati, che è responsabile del Servizio Ricerche sull'Ambiente dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria. Guido Bonati, buon pomeriggio anche a lei.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Io do alcuni dati, poi commentiamoli insieme perché credo che siano importanti. Se ne parla sempre poco, cari amici miei, si parla sempre poco della desertificazione e anche non solo di questo, ma anche della siccità. Quasi 1 milione di profughi l'anno, oltre 1 miliardo di persone minacciate in più di 100 paesi che vedono a rischio la salute e il benessere, la possibilità che la superficie terrestre, già in eredità per circa il 47%, si possa trasformare in deserto dai cambiamenti climatici e da le attività umane. Professor Maracchi, è così? Corriamo questo pericolo così grande,
allora,
così imminente?
Intanto bisogna distinguere fra tipi di paesi, perché il termine desertificazione oggi lo si è applicato sia ai paesi dell'area tropicale sia anche ai paesi dell'area temperata, anche al nostro. Ovviamente ci sono le due componenti. L'attività umana molto spesso è quella prevalente e determina desertificazione. Ovviamente anche i cambiamenti climatici che sono in atto possono essere un aggravante, però complessivamente direi che l'attività umana è quella prevalente.
Senta professore, davvero noi possiamo pensare di risolvere questi problemi?
Le conoscenze che abbiamo oggi permetterebbero senz'altro di risolvere gran parte di questi problemi, non quello immediato del cambiamento climatico evidentemente, quindi in alcune aree critiche dove si sommano i due effetti, lì ci sono dei problemi effettivamente anche contingenti maggiori. Per quello legato alla cattiva utilizzazione dei territori, quello saremmo in grado di farlo, salvo che tutta la parte anche di aiuti internazionali dovrebbe andare in quella direzione, cosa che la verità negli ultimi 50 anni non è stato.
Anna Luise, qual è la situazione a livello mondiale per quanto riguarda la desertificazione e la siccità? C'è davvero questo SOS 50% per la terra, perché si diceva questo, che la nostra terra è minacciata al 50%?
Ma diciamo che si calcola, che naturalmente si tratta di stime fatte attraverso dati satellitari, quindi non c'è un rilievo a terra, sarebbe costosissimo e inattuabile, ma diciamo che il 70% circa delle drylands, cioè delle terre già secche, che occupano a loro volta la metà circa delle terre emerse, è fortemente minacciata da fenomeni di degrado del suolo. Ecco, il professor Maracchi diceva che la desertificazione, accennava a un concetto di desertificazione in senso lato, perché in realtà si tratta di tantissime diverse forme di degrado che cambiano a secondo delle collocazioni, a secondo dei territori, a secondo delle collocazioni geografiche.
Facciamo qualche esempio, Anna Luise, di queste possibilità varie.
Per esempio la zona mediterranea, che è quella che probabilmente conosciamo meglio, è soggetta a fenomeni di erosione idrica, erosione da vento, fenomeni di salinizzazione, ovvero di un aumento al di là delle soglie tollerabili dalle coltivazioni di contenuto di sale nel suolo.
Ma dovuto a una cattiva gestione dell'uomo, in questo caso?
Dovuto a una cattiva gestione dell'uomo, accompagnata però e fortemente, esasperata da un andamento dei dati sugli eventi climatici che è certamente molto negativo. Perché è vero che gli eventi climatici sono, delle forzanti del comportamento umano avverso per quanto riguarda il suono, no? Il comportamento umano negativo. Probabilmente una politica molto locale, perché come dicevo prima la desertificazione è un evento di perdita e degrado totale del suolo che ha caratteristiche diverse, è quello di imparare ad adattarsi alle mutate condizioni di contesto, quindi quelle ambientali, adoperando quelle che vengono chiamate le migliori pratiche.
Guido Bonatti, vorrei sapere se lei è d'accordo su questo, bisogna adattarsi per risolvere questo problema.
Oppure si può fare lasciare, purtroppo.
Ecco, Maracchi, vabbè, due minuti e poi la lasciamo andare ai suoi impegni, sì, però sentiamo Bonatti su questo.
Sì, diciamo che rispetto anche a quello che diceva il professor Maracchi, sui cambiamenti climatici è necessario uno sforzo globale a livello planetario e il problema è molto rilevante, molto complesso. Sulla desertificazione invece bisogna dare risposte precise, risposte a livello locale e sicuramente l'uomo è in grado di intervenire.
Professor Maracchi, prima di andare via, è d'accordo anche sul fatto che l'uomo è la sola causa di questi sconvolgimenti anche climatici e della desertificazione, oppure c'è qualche cosa che ci discolpa da un certo punto di vista, no? L'uomo non è poi così cattivo, insomma.
Per la verità io sono del parere, e anche i numeri lo dimostrano, che a parte il fatto che i cambiamenti climatici ormai è andato di fatto che ci sono e si misurano, però la probabilità che sia, diciamo, dovuta all'attività antropica è perlomeno al 95%, quindi da questo punto di vista è certamente l'effetto nel complesso dell'attività dell'uomo. Questo riguarda i cambiamenti climatici, che sono cose diverse però dalla desertificazione, e i due temi secondo me vanno trattati in modo differenziato e, come dicevano anche i colleghi, per quanto riguarda la desertificazione molto focalizzati sugli aspetti locali, insomma, mentre l'altro è un problema generale legato all'emissione, all'uso dell'energia, al modello economico che stiamo utilizzando.
Benissimo, professore, grazie molto per la partecipazione, lascio andare i suoi impegni.
Grazie, arrivederci a tutti.
Anna Luisa, lei ha detto una domanda da $1 milione, insomma, è poi così strana questa domanda perché se la fanno un po' tutti, no?
Insomma... diciamo che gli scienziati sono, come diceva il professor Maracchi, diciamo che c'è il 95% almeno di accordo sul fatto che quantomeno l'intervento dell'uomo con le sue attività di produzione, di vita, eccetera, eccetera, ha una fortissima influenza sul cambiamento climatico. E questo naturalmente ci mette una responsabilità maggiore addosso. E concordo col professore, perché è vero che la desertificazione è fortemente dovuta a una esasperazione di condizioni già precarie di scarsità d'acqua, o meglio, di una frequenza di eventi estremi dal punto di vista meteorologico, come le piogge improvvise violentissime e lunghi periodi di siccità, che provocano degli effetti proprio di distruzione dello strato fertile dei suoli. Ora, questo per noi paesi occidentali, società opulente, è un grosso problema. Ma se lo rapportiamo a una situazione come quella tipicamente del paese africano, in cui è il 75, mi pare, per cento.
73%, io però do un dato.
73% sono i dati del Millennium Ecosystem Assessment.
Anna Luisa, do anche un altro dato che mi pare sconvolgente, perché sì, si calcola che nel 2020, proprio dalle terre africane, sì, che per il 73% sono aride, e questa percentuale salirà, arriveranno 60 milioni di persone che potrebbero spostarsi appunto dalle zone desertificate dell'Africa subsahariana verso il Nord Africa e addirittura verso l'Europa. Quindi l'immigrazione, certo, è anche spinta da questo.
Assolutamente, è un problema questo che veramente ci deve far pensare. L'UNHCR, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite che si preoccupa di dare assistenza ai profughi, non ha ancora chiarito come comportarsi da un punto di vista politico, che in questo caso è importantissimo, politica nel senso buono del termine, no? Di avere programmi, progetti che aiutano. Non ha ancora un accordo su come definirli i profughi ambientali. Noi che ci occupiamo di questi fenomeni siamo consapevoli che ormai, essendo poi anche le guerre locali fortemente spinte, parlo del continente africano essenzialmente,
che è quello più colpito, Anna Luisa,
che
poi,
è quello
tra l'altro,
più colpito, infatti è molto più colpito degli altri, ma anche l'Asia si comporta con maniera molto evidente, c'è un trend negativo molto evidente. Comunque dicevo, anche i profughi politici cosiddetti classici, rifugiati, che fuggono situazioni di guerra, eccetera, si tratta spesso di una guerra causata o di conflitti locali causati dalla mancanza di accesso alle risorse di sopravvivenza. Si tratta di un'agricoltura di sopravvivenza, è quella più minacciata dalla desertificazione e dal complesso dei fenomeni climatici, perché naturalmente si tratta di avere meno disponibilità idrica, si tratta di aumenti delle temperature che però hanno scale temporali di effetti sulla vegetazione, ci dicono gli scienziati, più a lungo termine. Certamente c'era un amico che si è occupato di situazione, diceva sempre che la Convenzione delle Nazioni Unite, perché esiste uno strumento sovranazionale, globale, che cerca di aiutare i paesi in difficoltà, ed è una convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione e agli effetti della siccità, in particolar modo in Africa, è una convenzione che si occupa delle persone, mentre i cambiamenti, la convenzione, lo stesso strumento che è la convenzione dei cambiamenti climatici, si occupa di attività industriali, di industria, di denaro, di risorse, di allocazione di risorse su ampia scala. La desertificazione, la convenzione di desertificazione guarda la vita degli esseri umani,
certo,
particolarmente colpiti.
Io vorrei sentire Bonatti su un altro dato. È possibile che bastino 45 litri d'acqua al giorno per risolvere tutto quanto? Perché c'è chi dice che il primo passo deve essere quello di un protocollo contro la sete. Questo protocollo prevederebbe 45 litri d'acqua al giorno per ogni essere umano. Basta? È sufficiente questo o no? Secondo lei, Bonatti?
Il problema risorse idriche, disponibilità di risorse idriche, il problema della desertificazione sono strettamente collegati. Quindi è difficile dare quantificazioni precise in numeri, in decine o centinaia di litri al giorno. È però un fatto che il rapporto fra desertificazione, disponibilità di risorse idriche e quindi anche possibilità di fare un'agricoltura in qualche modo sostenibile a livello locale sono due argomenti che sono estremamente collegati fra di loro.
E quindi è possibile che questo possa essere un primo passo, come dicono molti esperti, no Bonatti?
Sì, sicuramente. Io però volevo approfittare un attimo per spostare il discorso dal livello dei paesi in via di sviluppo, che pure è importante, per il quale la convenzione sulla desertificazione è nata, per spostare il discorso a livello anche di paesi sviluppati.
Ecco, parliamo dell'Italia, per esempio, Bonatti, perché io do un altro dato, magari poi facciamo una riflessione anche su altri paesi sviluppati, però mi interessa. In pericolo sarebbero 5 regioni della nostra bella Italia: Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Esatto.
Lei concorda con questi dati, no, Bonatti?
Sì, noi abbiamo fatto peraltro degli studi anche più recenti in cui abbiamo calcolato, andando a combinare fra di loro dati sull'urbanizzazione, sull'agricoltura, sulla disponibilità di acqua, sugli incendi boschivi, diciamo tutte gli strati informativi a livello geografico che consentono di descrivere le pressioni sull'ambiente, noi abbiamo fatto una stima addirittura del 41% del territorio nazionale che in qualche modo, se non correttamente tutelato, è a rischio di desertificazione. L'Italia è un paese di cerniera fra il nord e il sud, è il paese dell'Europa più vicino all'Africa e quindi diciamo è quasi nei fatti il rischio che il problema desertificazione si possa spostare dalla parte meridionale del bacino del Mediterraneo fino all'Italia, come già del resto sta
avvenendo, no Bonatti?
Regioni che lei ha citato,
perché le coste sono attaccate costantemente dalla desertificazione. Bonatti, mi conferma questo? Cioè le coste dell'Italia sono erose dalla desertificazione e pian piano il territorio si sta assottigliando, questo me lo può confermare o meno?
Diciamo che più che assottigliamento del territorio, quello che succede è una perdita di fertilità dei terreni, una perdita progressiva di fertilità dei terreni che diciamo, è particolarmente visibile e individuabile nelle zone costiere, perché sono le zone in cui si pratica la irrigazione con acque salmastre, diciamo che è una pratica che tende a generare desertificazione. Quindi questa perdita di fertilità nel momento in cui si accentua diventa desertificazione. Quindi in particolare nelle regioni meridionali, in alcune zone delle regioni meridionali, soprattutto nelle zone costiere, c'è un fortissimo rischio di desertificazione.
Anna Luise, la politica si occupa di tutto, si occupa di Berlusconi, il gossip, però di queste cose no. Perché secondo lei la politica è latitante su questi temi che fra un po' di tempo. Abbiamo visto il 2020 per quanto riguarda l'Africa, ma noi forse anche un pochino prima, perché quello che sta capitando all'Italia, l'abbiamo sentito da Bonatti, è davvero drammatico. Questo non interessa ai nostri politicanti, no, Anna Luise? Per quale motivo? Perché sono un po' distratti oppure perché sono incapaci? Risposta sincera, Anna Luise.
La mia risposta sincera è intanto che noi ce la mettiamo tutta, nel senso che noi stiamo cercando di avere un colloquio sempre aperto con il livello decisionale politico, tanto è vero che oggi pomeriggio l'INEA ha organizzato un incontro proprio con il sottosegretario all'ambiente che ha la delega sulla desertificazione, l'onorevole Menia. Quindi diciamo che noi come esperti ce la mettiamo tutta.
Gli esperti sì,
certo,
Luise, però la politica...
Certo che la politica guarda probabilmente più al breve termine che al lungo termine. Ecco, si tratta in generale anche di fenomeni che intanto non sono visibili ad occhio nudo, cioè non fanno parte del patrimonio di esperienza dei cittadini.
È come un cancro che poi dopo ci devasta e ce ne accorgiamo solo all'ultimo.
Ce ne accorgiamo quando è troppo tardi, naturalmente. Per cui solo le persone che magari vivono in zone fortemente minacciate fanno un minimo di pressione. Purtroppo chi vive nelle zone minacciate si tratta spesso di gruppi sociali, di comunità che hanno scarso potere di fare, di dare un impulso forte alle scelte.
Ecco, però Luise, scientificamente, come si può fare per riuscire a combattere la desertificazione e poi anche la siccità? Quali sono gli strumenti che gli scienziati hanno da mettere in campo?
Ma gli strumenti non sono strumenti difficili, sono strumenti semplici. Si tratta, prima facevo accenno alle buone pratiche, si tratta di avere un occhio a quello che succede coltivando i terreni piuttosto che utilizzandoli per urbanizzazione o per infrastrutture, piuttosto che per attività industriale, tenendo conto di quali sono poi gli effetti di quello che io faccio per il mio obiettivo personale, le interazioni con le conseguenze non dirette. Si tratta quindi di aumentare il livello di conoscenza e di consapevolezza di quanto le risorse naturali siano minacciate dall'attività umana sulla piccola scala prima che sulla grande scala. Io questo lo sottolineo forte. Dopodiché le risposte sono naturalmente le tecniche, per esempio di irrigazione con il massimo risparmio d'acqua, l'uso di la coltivazione di specie autoctone già resistenti e già abituate a regimi a bassa disponibilità idrica. E da parte dei consumatori, sono anni che io dico che la mia personale battaglia alla desertificazione è quella di non mangiare quei meravigliosi pomodorini coltivati in serra con metodi che distruggono molto spesso il suolo su cui sono.
Questo è un punto interessante, Bonatti, no? L'agricoltore come può essere alleato della difesa del suolo, soprattutto anche in vista della desertificazione crescente? C'è un modo che gli agricoltori possono attuare per riuscire ad essere alleati della terra?
Innanzitutto non è un fatto di scelta, gli agricoltori devono essere alleati, nel senso che la perdita di fertilità.
Ma tante volte non lo sono, però, Bonatti.
Quindi l'agricoltore che non utilizza pratiche agricole in qualche modo ecocompatibili, poi rovina.
Sono la minoranza, Bonatti, però.
Il terreno.
Sono la minoranza questi che utilizzano questi sistemi così.
Non è un fatto obbligato per l'agricoltore.
Sì, però, Bonatti, sono
esistono pratiche
la minoranza.
Più invasive sul terreno o pratiche meno invasive? L'attenzione deve essere, appunto, stare attenti con le arature eccessive. Stare attenti a consumare troppa acqua, stare attenti a utilizzare acqua di qualità sufficiente, e quindi c'è tutta una serie di pratiche che gli agricoltori possono utilizzare. È chiaro che il settore pubblico deve utilizzare sia in termini di conoscenze e di supporto, perché gli agricoltori possono non avere tutte le informazioni che sono necessarie per lavorare al meglio, sia eventualmente compensando questa attività che in qualche modo gli agricoltori svolgono di tutela del territorio.
Sì, Bonatti, però quelli che utilizzano queste pratiche così buone, tra virgolette, sono pochi, mi pare di capire, non sono la maggioranza in Italia. Tutti utilizzano queste pratiche intensive, no?
Sì, io direi che la maggior parte degli agricoltori utilizza pratiche in qualche modo compatibili ed è consapevole del fatto che sta utilizzando un patrimonio che non è solo un proprio patrimonio, ma è un patrimonio del paese. Quindi non vorrei colpevolizzare o starei attento a colpevolizzare l'agricoltura e gli agricoltori.
Benissimo, va bene, grazie dunque ad Anna Luise, responsabile delle attività per la lotta alla desertificazione dell'ISPRA. Grazie molte Anna Luise.
Grazie.
E a Guido Bonatti, responsabile del servizio ricerche sull'ambiente dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria. Grazie ancora professore, e vi ricordo il numero verde in chiusura 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.